Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti. Riceviamo diverse telefonate di persone che da poco vengono a conoscenza della nostra opera e ci chiedono: ma voi chi siete? Come vi chiamate o come vi fate chiamare? E allora ho deciso di preparare un sermone che può servire non solo a noi per rinforzare la nostra fede, ma anche per spiegare a chi si imbatte nel nostro sito ad ascoltare l'audio o vedere anche video, seguirci attraverso il video, per spiegare qual è la nostra visione della Chiesa di Cristo, quella che Lui ha fondato 2000 anni fa, perché noi ci identifichiamo nella Chiesa fondata da Cristo 2000 anni fa. Com'era 2000 anni fa la Chiesa di Gesù Cristo? Quali erano le credenze e le pratiche di questa Chiesa del primo secolo? Non del secondo, del terzo, del quarto secolo, ma del primissimo secolo, ancora prima che il primo secolo finisse. Praticamente stiamo parlando della Chiesa dei 12 Apostoli, di Gesù Cristo e dei 12 Apostoli. Ora, non dovreste voi guardare nella Bibbia per vedere se le convinzioni e pratiche sono in linea con ciò che Gesù Cristo, il fondatore di questa Chiesa, ha detto? Certamente, noi dovremmo guardare nella Bibbia per vedere se anche gli Apostoli praticavano determinate cose e insegnavano determinate cose, per vedere se noi oggi le facciamo quelle cose o se siamo veramente in realtà tristemente molto lontani da quelle credenze che essi vivevano. Ripeto, dove indagare se non nella Sacra Bibbia? Dove sta scritto? Dove sta scritto? Perché le scritture che il suo divino ispiratore Gesù Cristo citava continuamente per insegnare, ma anche per allontanare il suo avversario, Satana il diavolo, lui citava sempre quello che sta scritto dove? Nella Bibbia. Certamente non in altri libri, ma nella Bibbia. Quindi andiamo lì nella Bibbia per sapere dove è oggi la vera Chiesa fondata da Cristo. È indispensabile che noi lo facciamo con uno spirito umile, scevro da preconcetti, scevro da etichette. Cioè, per un momento liberiamoci dal concetto, dall'etichetta di cattolici o di protestanti o di evangelici o di testimoni di Geova, di mormoni. La lista è talmente lunga che la gente in realtà non sa dove andare a sbattere la testa. Liberiamoci di questi concetti, preconcetti e di queste etichette e vediamo quello che Gesù Cristo faceva assieme ai suoi discepoli. Difatti è quello che faremo oggi in questo sabato. Nel breve tempo che ci è dato vedremo proprio questo. Noi difatti siamo reduci dal celebrare la festa di Pentecoste non molto tempo fa, e adesso siamo proiettati verso la celebrazione di un'altra festa, la festa delle trombe. E quindi sappiamo che queste feste sono state istituite da Dio e date a Mosè nel tempo dell'Antico Testamento, però noi oggi proveremo che queste feste valgono per la Chiesa che Cristo fondò 2000 anni fa e che valgono ancora oggi. Come per esempio la festa delle trombe preannuncia il ritorno trionfante di nostro Signore Gesù Cristo sulla terra. Il suono delle trombe, volevo dire, che in ebraico veniva chiamato shofar, prefigurava questo suono, conflitto, una guerra fra due schieramenti opposti. Le trombe suonano quando c'è una guerra. Soprattutto due schieramenti opposti, e noi ci troviamo in questo: un mondo che fa di tutto per autodistruggersi e allo stesso tempo è continuamente sordo, sordo alle parole di un piccolo gregge come al tempo di Noè. Ora, il far parte del piccolo gregge o di questa chiesa fondata da Gesù Cristo è un altissimo onore e allo stesso tempo una grandissima responsabilità, non solo per noi stessi, verso la nostra stessa vita, ma verso la vita dei nostri cari. Andiamo in Matteo capitolo 16, nel versetto 18. Tutti noi sappiamo la promessa di Gesù Cristo quando disse: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Disse altre cose, ma non rientra nel tema di oggi, ne parleremo dopo in un'altra circostanza. Dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Significa che questa chiesa non può morire. È una chiesa che nessuno la può distruggere, anche se si illude o ha l'impressione di poterla distruggere. Com'era la chiesa di Gesù Cristo 2000 anni fa in quel giorno meraviglioso di Pentecoste, quando lo Spirito Santo discese sui primi apostoli? Come individuare la vera chiesa oggi in una Babilonia moderna dove molti usano il nome di Cristo ma insegnano antiche dottrine eretiche dell'arianesimo, del docetismo, del gnosticismo e del mitraismo, che è stato mitraismo mesopotamico, che è stato poi assorbito dall'impero romano e in seguito anche dal cristianesimo apostata imperiale. D'altro canto, Gesù Cristo nel Matteo 24, lui dice: guardate che nessuno vi seduca, perché molti verranno e inganneranno i molti, non i pochi, ma i molti. Quindi noi vediamo questi due schieramenti opposti, un mondo che è sordo e non vuole ascoltare, o non sa ascoltare perché è troppo distratto da altre cose, e poi vediamo un piccolo gregge che naturalmente vediamo quello che fa e quello che stiamo cercando di identificare. Quali sono le caratteristiche bibliche della vera chiesa fondata da Cristo? Bene, andiamo per ordine. Studiando la Bibbia scoprirete per prima cosa che la vera chiesa non è fatta di calcestruzzo, ma è fatta di pietre viventi, cioè persone che credono e obbediscono di cuore al Dio della Bibbia. La vera chiesa non è quella che, se uno non va per esempio a sposarsi in un tempio tutto adornato d'oro, non gli sembra nemmeno che il suo matrimonio sia valido. Vogliono a tutti i costi il tempio adornato d'oro. Numero due, la vera chiesa non ha milioni di adepti, come molti credono, ma è un piccolo gregge, è come un piccolo gregge, cioè fatto di persone credenti con uno spirito mansueto, come gli agnellini. Terzo, la vera Chiesa non ha etichette umane. Difatti, la Chiesa è di Cristo, non è dei testimoni di Geova, o dei mormoni, o dei cattolici, o dei protestanti, o degli evangelici. Vergogna! Vergogna per tutte queste etichette. Quattro, la vera Chiesa non è uno stato politico religioso. La vera Chiesa non è uno stato politico religioso e nemmeno una istituzione fondata dall'uomo, ma è invece un organismo spirituale collettivo. In virtù di che cosa? Della fede, del ravvedimento, dell'ubbidienza e dello spirito di Cristo in coloro che la compongono per grazia di Dio. Questa è la vera Chiesa. Ma c'è di più per poterla identificare in questa Babilonia di confusione. La vera Chiesa, e qui vi prego di annotare, la vera Chiesa è l'opera stessa di Cristo. La vera Chiesa è l'opera stessa di Cristo. Non è in virtù di opere umane, ma è in virtù delle buone opere compiute dallo Spirito di Dio nei credenti e per mezzo dei credenti. Questa è la Chiesa. Andiamo in Efesini capitolo 2, versetto 10. In Efesini capitolo 2, nel versetto 10, troviamo scritto una verità fondamentale che dovremmo tutti scolpire nella nostra mente. Noi infatti, l'Apostolo Paolo è veramente convinto di questo, di questa grande verità, dice: noi infatti siamo opera sua, opera di Dio noi siamo, non siamo opera nostra, siamo opera sua e siamo creati in Cristo Gesù. Per che cosa? Per le buone opere, ma non le buone opere dei vari benefattori che si fanno propaganda in televisione, no, ma per le buone opere che Dio, non l'uomo, Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Quindi qui noi vediamo che è falso, o perlomeno cadono in un grave errore, quando molti dicono che noi siamo salvati per grazia, non per opere, quindi vanno a finire che non fanno nessuna opera, perché sono ingannati nel non saper distinguere di quale opere Paolo li parla. Perché ci sono opere umane, ma ci sono opere di Dio che ha precedentemente preparato per noi perché le compissimo. Quindi è chiaro che noi non siamo salvati per le nostre opere. Quali sono queste buone opere? Lo vedremo tra poco. Ricordate questa scrittura in Efesini 2:10. Noi siamo opera di Cristo. E le buone opere che stiamo imparando a compiere non ce le siamo inventate noi, ma ce le ha comandate Dio, il quale le ha preparate per noi, dice la Scrittura, fin dalla fondazione del mondo. Noi praticamente non ce la saremmo mai potute concepire queste cose di noi stessi, perché l'uomo, la prima cosa che pensa sono tutte le opere sue, che sono principalmente carnali. La Pasqua di Cristo, per esempio, è una di queste buone opere preparate per noi prima della creazione. Infatti, la scrittura di Primo Pietro, per i vostri appunti, la scrittura di Primo Pietro 1, dal versetto 19 al 20, rivela che il sangue prezioso di Cristo, come di agnello senza difetti e senza macchia, fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. Possiamo noi sperare o possiamo noi illuderci di ignorare la Pasqua di Cristo? I cinesi, i thailandesi, i musulmani, qualsiasi altra religione, prima o dopo, devono passare dalla Pasqua di Cristo, da questa buona opera che Dio ha preparato avanti della formazione del mondo. Vedremo che già prima della fondazione del mondo Dio ha preparato per noi molte altre opere buone, molte altre opere buone. E chiaramente lì è rivelate nella pienezza dei tempi, o al tempo di Mosè, o al tempo di Gesù, andando anche prima, al tempo di Noè, al tempo di Abramo. C'è una pienezza dei tempi a secondo il piano di Dio. Questa scrittura, Efesini 2:10, è una scrittura cardine e dovrebbe aprire la mente a quelli che si illudono di poter essere salvati esclusivamente per grazia, ignorando le buone opere che Dio si aspetta invece di vedere compiute in ognuno di loro, in ognuno di noi. Quale altra opera buona ha Dio preparato per l'uomo, per noi, per l'umanità, fin dal principio, affinché l'umanità la compisse? Secondo voi qual è questa un'altra opera buona, molto importante, che riassume in, si potrebbe dire riassume tutte le buone opere che Dio si aspetta da noi? L'opera buona che Dio ha preparato per l'umanità, affinché l'umanità imparasse a compirla, è il regno di Dio e la sua giustizia. Mentre tutti pensano che il regno di Dio è qualcosa, una destinazione finale. No, non è solo quella. Il regno di Dio e la sua giustizia è una cosa che noi dobbiamo compiere oggi nella nostra vita. Difatti, andiamo in Matteo 6, 33. In Matteo 6, 33. È importante che lo leggiamo con i nostri stessi occhi. Quante volte abbiamo letto questa scrittura? In Matteo 6,33 Gesù dice chiaramente: ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Si riferisce alle persone che pensano di più all'abbigliamento, che pensano di più all'agiatezza della vita, tutte cose legittime, ma che purtroppo acquistano o gli diamo una priorità tale da mettere il regno di Dio e la sua giustizia, non dico in secondo piano, ma molto molto più indietro al quinto, al decimo, al centesimo piano, o alcuni proprio non ce l'hanno nemmeno nella scala delle priorità. Stiamo cercando di conoscere, capire e vivere la giustizia del regno di Dio. Ciò è di vitale importanza, perché verrà il giorno del giudizio in cui Dio separerà i buoni dai cattivi, chi si ricorda questa parabola di Gesù, e metterà i buoni alla sua destra e i cattivi alla sua sinistra. E che cosa farà? In Matteo 25, nel versetto 34, allora il re dirà a coloro che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato fin da prima della fondazione del mondo. Vedete? Erediteranno il regno soltanto quelli che cercano la giustizia di Dio. Infatti, che cosa dirà Dio a quelli che non la cercano questa giustizia? Nel versetto 41 dirà a coloro che sono alla sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli. È una cosa che riguarda una questione di vita o di morte, che noi tante volte sottovalutiamo, dimentichiamo, perché spinti da mancanza di fede o perché siamo troppo abbagliati dalle preoccupazioni della vita. Da queste scritture possiamo vedere chiaramente che il cercare il regno di Dio o il compiere la sua giustizia è la prima buona opera a cui dare assoluta priorità. Assoluta priorità. È chiaro che nell'attuale sistema globale, quando dico attuale, intendo dire nell'era in cui è il diavolo a dominare, ormai da quasi 6.000 anni che il diavolo seduce il mondo intero, è chiaro che nell'attuale sistema globale, dove le forze della malvagità danno il cattivo esempio, la maggior parte della gente ricerca ansiosamente soltanto beni materiali, una vita piena di piaceri e di godurie, senza curarsi dei bisogni degli altri, ma nemmeno dei bisogni di se stessi, perché nel cercare piacere e godurie, tante volte anche malsane e sbagliate, si fa del male a se stessi. Non solo la gente non cerca i bisogni degli altri, quando basterebbe, non dico di dare soldi o chissà fare quale spirito di abnegazione, ma tante volte basterebbe un saluto, basterebbe un sorriso, basterebbe una stretta di mano, ma tante volte, tante, troppe volte, nemmeno questo c'è, oggigiorno specialmente. Per il moltiplicarsi dell'iniquità, l'amore dei più si raffredda. E per non parlare di quelli che si definiscono credenti, si illudono di essere già salvati per sempre, per grazia, e allo stesso tempo si rifiutano, per perché ingannati, non perché lo facciano dolosamente, ma perché sono stati istruiti male, si rifiutano di compiere le buone opere che Dio ha innanzi tempo predisposte affinché le adempiamo. Ma se ci rifiutiamo di fare le opere buone che Dio ha preparato sin dalla fondazione del mondo, che genere di opere faremo? Inevitabilmente opere di morte, opere carnali, perché noi non ci sappiamo stare fermi. O noi o facciamo una cosa, o se non la facciamo ne facciamo un'altra. Non stiamo noi fermi, l'uomo non sa stare fermo, a meno che siamo paralitici o in letargo. Sono opere di morte se non facciamo le opere di Dio. Anche quando pensiamo di essere benefattori, in realtà le nostre opere umane sono buone soltanto apparentemente, o perché ci appagano il nostro ego, la nostra vanità, non hanno alcun valore agli occhi di Dio, perché non insegnano la giustizia di Dio, non sono mossi dallo Spirito di Dio. Fin quando noi non abbiamo lo Spirito di Dio, tutte le nostre buone opere sono opere umane, opere carnali, opere sbagliate, sporche, non pure, perché cercano la gloria per se stessi, perché non sono motivate dallo Spirito di Dio, ma da uno spirito corrotto, impuro. In 1 Corinzi 13, se noi tante volte rimaniamo sbalorditi da persone che sembrano dei santi e che, di cui si fa un'immensa pubblicità, e però il loro modo di vivere e di insegnare in realtà ci allontanano dalla giustizia di Dio e dal regno di Dio, quindi stiamo parlando di quelle persone benefattori o benefattrici che fanno parte di quella categoria di tutti quelli che sarebbero venuti, come ha detto Gesù, nel nome di Cristo, ma che avrebbero ingannati molti. In 1 Corinzi 13 l'Apostolo Paolo ci mette in guardia dicendo che c'è una grande differenza tra la giustizia umana e la giustizia divina, tra la misericordia dell'uomo, che è sporca ed ipocrita, e la misericordia di Cristo, che è invece un amore assolutamente puro, incontaminato. In 1 Corinzi 13, nei versetti dal 3 al 6, l'Apostolo fa questa affermazione: e se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e se dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non ho amore, se non ho l'amore di Dio, né la motivazione di Dio, tutto questo niente mi giova, niente mi giova. L'amore a cui si riferisce l'Apostolo Paolo è l'agape dal greco, e agape si riferisce all'amore puro e perfetto di Dio, collegato alla giustizia di Dio, che non è scevra di misericordia. Notate, nel versetto 4 dice: l'amore è paziente, l'amore è benigno. Non sta parlando dell'amore dell'uomo, sta parlando dell'amore di Dio, dell'agape. Dice: l'amore è paziente. È benigno perché quando è quello dell'uomo, a un certo punto quello dell'uomo scoppia e ti manda all'altro paese. L'amore è paziente, l'amore è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, notate bene, non si mette in mostra. Quanti si mettono in mostra quando fanno il bene o per apparire chissà che o per fare un nome per la propria gloria? Non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso. Praticamente non parla in modo sporco, perché c'è la parola decoro sta a significare che il modo come io mi vesto, il modo come io parlo, tutto questo implica e include il decoro. Come tratto le persone include il decoro. Non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male. E nel versetto 6, notate, dice: l'amore, l'agape, quello di Dio, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Quindi tenete in mente questa scrittura e queste parole, ingiustizia e verità. L'amore non gioisce nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Difatti l'amore di Dio non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Quindi notate che l'amore, la giustizia e la verità sono interdipendenti. È chiaro che l'amore è il bene più grande, è la meta, il destino. Dio è amore, ma non può esserci l'amore fuori dalla giustizia e fuori dalla verità. Dove non c'è giustizia né verità, infatti, non può esserci vero amore, ma solo una parvenza di amore, una falsa misericordia, uno spirito ipocrita e falso. Questa è una lezione vitale per noi, ma anche per quanti vogliono umilmente ascoltare, scevri da etichette religiose. Perché in Romani capitolo 1, nel versetto 18, leggiamo che l'ira di Dio, Romani 1, versetto 18, dice: l'ira di Dio, nel giorno del giudizio, si rivela dal cielo contro ogni impietà e contro ogni ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia, poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro, come l'ha manifestato Dio loro? La Bibbia. Dio ha manifestato loro la giustizia, la verità, ed è qui la Bibbia, la verità. Loro l'hanno rigettata, la rigettano continuamente. Soffocano questa verità con l'ingiustizia, chiamando il male bene e il bene male. Ora tu che ascolti, stai soffocando la verità di Dio nell'ingiustizia? Io mi faccio sempre questa domanda, quando ho dei dubbi, quando cosa sto facendo, quale scelta sto facendo, quale decisione sto prendendo. Quando faccio questo, finirò per soffocare la verità nell'ingiustizia. Questo è importante e ha a che fare con la crescita di ciascuno di noi. Magari tu lo stai facendo, l'hai fatto qualche volta o sempre, senza rendertene conto, per mancanza di conoscenza. Io l'ho fatto. Io sono cresciuto soffocando la verità. Sin da ragazzino ho detto bugie, soffocando la verità, nascondendo la verità. Che cos'è la verità? Dov'è la verità? Dove trovarla? E che cos'è l'ingiustizia che soffoca la verità? Vediamo prima che cos'è la verità dal punto di vista biblico. Difatti la verità, nella Bibbia troviamo che la verità è Gesù Cristo. La verità è Gesù Cristo stesso. Lui è la verità vivente. Difatti quando Ponzio Pilato gli chiese che cos'è la verità, Gesù gli testimoniò la verità. Io sono qui per testimoniare della verità. Tu, io, noi, voi stiamo testimoniando della verità. O ci vergogniamo di testimoniarla? Gesù rispose a Pilato: io sono la via, la verità e la vita. Questo in Giovanni 14, 16. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È la pietra d'inciampo per gli scribi e farisei, gli ebrei, che pensavano di non aver bisogno di un Messia o di un Gesù Cristo crocifisso per accedere al Padre. La verità quindi è Gesù Cristo. La verità, Gesù Cristo, si trova nella Bibbia. Quando il diavolo offrì tutti i regni del mondo a Gesù, questi come lo respinse? Lo respinse citando una grande verità, un comandamento della Bibbia. Non un comandamento di Buddha, oppure di Confucio, oppure di Maometto, ma un comandamento della Bibbia. Gesù gli disse: vattene, Satana, poiché sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Giovanni 4, 10, ve lo ricorderete. Citando ciò che sta scritto nella Bibbia, Gesù testimoniò che la verità si trova nella Bibbia. Quante volte per noi è molto importante quando ci chiedono, ci fanno delle domande, noi abbiamo bisogno di sapere come rendere conto della nostra fede. E quindi dobbiamo sapere quale parola o quale scrittura, da dove attingere la risposta che dobbiamo dare a chi ci chiede conto della nostra fede. Gesù sapeva dove attingere, dalla Bibbia, sta scritto, diceva. Quindi stiamo attenti a saper dare questa stessa testimonianza. Vediamo adesso che cos'è l'ingiustizia che soffoca la verità. Andiamo in Giacomo capitolo 1, 22. Giacomo capitolo 1, 22. Perché nel descrivere che cos'è la vera Chiesa di Dio, quella che Cristo fondò 2000 anni fa, io non vi sto parlando intenzionalmente di un'organizzazione, perché non è l'organizzazione la Chiesa, non è una istituzione, non è nemmeno uno stato politico-religioso, ma è l'opera di Cristo. Notate bene, in Giacomo 1, nel versetto 22, dice: «Siate facitori della parola e non soltanto uditori». Quando dice della parola, si riferisce alla parola di Dio. E ogni parola di Dio è un comandamento, o no? Gesù, nel rispondere al diavolo nel deserto, disse: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Mentre ci sono quelli che dicono: sì, questo lo faccio, ma questo no. Siate facitori della parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi. Perché se uno è uditore della parola e non facitore, è simile a un uomo che mira la sua natural faccia in uno specchio e quando si è mirato se ne va e subito dimentica qual era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, ecco, quello specchio è la legge perfetta, cioè nella legge della libertà, c'è una legge che uno la obbedisce consensualmente, nella piena libertà. In essa, e se in essa persevera, dice, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica ed egli sarà felice nel suo operare. La giustizia si trova quindi nella legge di Dio. Quando noi la trasgrediamo, soffochiamo la verità nell'ingiustizia. Cioè noi ci guardiamo, vediamo nello specchio e ci guardiamo in faccia e siamo tutti pieni di macchie, sporchi in faccia. E noi è come quando ci confrontiamo con la legge di Dio, vediamo che dovremmo fare determinate cose, non le abbiamo fatte, ma poi dopo continuiamo a non farle. Quindi, quando trasgrediamo, soffochiamo la verità nell'ingiustizia. Questo era il caso degli scribi e farisei, degli ebrei. Non solo quelli del tempo di Gesù, ma molto il mondo ebraico oggi è così, i quali credevano e credono di essere giusti, ma complottavano contro Gesù, sono capaci di fare guerra, di odiare, di ammazzare, snobbavano i poveri. E non sentivano la necessità del perdono, della grazia di Dio che può derivare soltanto dalla fede nel sangue del Figlio di Dio, Gesù Cristo. Pensavano che bastava solo la legge, l'osservanza della legge che nemmeno poi osservavano. Paradossalmente oggi vediamo un estremo opposto, milioni e milioni di persone che soffocano la verità nell'ingiustizia, insegnando falsamente che la legge di Dio è stata abolita e che si può restare nella grazia di Dio pur violando la legge di Dio sistematicamente. Questo sembra una cosa strana, ma è così. Il mondo è così, il mondo religioso è così. Come se la legge di Dio non fosse una delle buone opere preparate da Dio affinché l'umanità intera la osservasse fin dal principio del mondo. Sappiamo noi perché il mondo si trova nella situazione in cui si trova, a cominciare da Adamo ed Eva, quella legge che non era nemmeno scritta in tavole di pietre. Il peccato c'era o non c'era al tempo di Adamo, Ma prima ancora di Adamo, c'era o non c'era al tempo degli angeli? Com'è che Lucifero è diventato Satana? Quindi la legge spirituale di Dio è eterna, preesistente a tutta la creazione. Questa è un'opera buonissima di Dio che ci fa ereditare il regno di Dio. Un giovane chiede a Gesù: Maestro, Rabbi, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù cosa gli risponde? Se vuoi avere la vita eterna, osserva i comandamenti. Quello gli dice: quali? Dice: vabbè, ma tu li dovresti sapere, no? Sappiamo quelli, i 10 comandamenti. Però quindi ricordiamo questo fatto. La creazione stessa e le sue meraviglie sono state create e manifestate per essere oggetto del regno di Dio e della sua giustizia, che ognuno di noi è chiamato ad imparare a vivere. Che cos'è la giustizia del regno di Dio? Abbiamo visto che cos'è la verità, da dove viene. Ma vediamo dove, che cos'è. Abbiamo visto anche che cos'è l'ingiustizia che soffoca la verità. Vediamo più da vicino che cos'è la giustizia del regno di Dio, preparato per noi fin da prima della creazione del mondo. Andiamo nel Salmo 119-172, per i vostri appunti, lo cito, molti di voi già li sapete a memoria, ma per chi non lo sa possono prendere degli appunti nel Salmo 119-172, dove re Davide fu ispirato a scrivere: la mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti, Dio, sono giustizia. E nel versetto 151 re Davide recita: tu sei vicino, Signore, e tutti i tuoi comandamenti sono verità. In Matteo 5:17, un'altra scrittura che voi tutti conoscete, Gesù dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per compiere. In Romani 3:31 l'apostolo Paolo scrive: annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia, anzi stabiliamo la legge. E in Efesini 2:20 sono descritte le vere pietre sulle quali la vera Chiesa è edificata. Dice: siete stati edificati voi sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Non esiste una dottrina petrina dove l'apostolo Pietro è stato eletto a papa, a pontefice. Non esiste, soprattutto se consideriamo che Gesù Cristo ha detto che i popoli delle nazioni hanno i loro re che le signoreggiano, ma voi fra di voi non deve essere così. Quindi avete notato, andiamo in Isaia 66, versetto 22, un'altra scrittura che molti di voi conoscete, ma c'è chi non la conosce, il mondo non la conosce questa scrittura, e quelli che non la conoscono o anche quando la leggono per la prima volta, purtroppo, sono come quelli che guardano allo specchio e fanno finta di non vedere la loro sporcizia. Sul fondamento dei profeti dell'Antico Testamento, andiamo in uno di questi profeti, Isaia 66. Nel versetto 22 il profeta fu ispirato a scrivere che di un tempo meraviglioso, quando Dio realizzerà sulla terra il suo disegno, dice: come i nuovi cieli e la nuova terra che io farò sussisteranno stabili davanti a me, dice l'Eterno, così sussisteranno la vostra progenie e il vostro nome, e avverrà che di novilunio in novilunio e di sabato in sabato ogni carne verrà a prostarsi davanti a me. Chi osserva oggi i noviluni? Chi osserva invece i sabati, per dire? Osservare i noviluni ci dà la possibilità di osservare non solo il sabato settimanale, ma anche i sabati annuali, di scandire l'anno sacro di Dio. E i sabati annuali, che sono le feste bibliche, ci rivelano, non sono delle feste fine a se stesse, ma ci rivelano il piano di Dio, il disegno di Dio per la salvezza della sua Chiesa e dell'umanità. L'osservanza del sabato quindi è un'altra delle buone opere che Dio ha preparato per noi affinché le compissimo. E le ha preparate quando il sabato? Mica al tempo di Noè o di Abramo o di Mosè. Dio si riposò al settimo giorno nel capitolo 2 della Genesi, vi ricordate? Andiamo in un altro profeta, visto che la Chiesa è stata fondata sul fondamento degli apostoli e dei profeti. In Zaccaria 14:16 un altro profeta di Dio fu ispirato a scrivere un'altra buona opera preparata da Dio per noi, dove c'è scritto: «E avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni», parla di sopravvissuti perché il mondo questo è diretto all'autodistruzione, «avverrà che ogni sopravvissuto di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno ad adorare il Re, Gesù Cristo, l'Eterno degli eserciti». Per fare cosa? Per celebrare la festa delle capanne. Vedete la Pasqua, la festa di Pentecoste, questa festa delle capanne. È qualcosa che riguarda il nostro futuro e naturalmente per coloro che Dio chiama adesso e per coloro i quali rispondono a Dio adesso è una opera buona che dobbiamo fare adesso. Non è un'opera cattiva, è un'opera cattiva questa. Per questo il mondo non conosce i comandamenti né la testimonianza di Gesù. I comandamenti e il dare la testimonianza di Dio sono le opere buone che Dio ha preparato per noi fin dalla fondazione del mondo affinché le mettiamo in pratica mediante il suo Spirito Santo. E noi conosciamo i comandamenti di Dio e stiamo imparando la giustizia del regno di Dio secondo l'insegnamento e lo spirito di Gesù Cristo e non come i farisei o il popolo ebraico che non riconosce in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. Difatti in Esodo 20 ci sono i 10 comandamenti, vi ricordate, che Gesù riassume in 2 comandamenti. Ne riassume non solo il significato ma anche lo scopo. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutto il tuo essere. E il secondo, non il primo, il secondo, dice ama il tuo prossimo come te stesso. Però il problema è che ci sono persone che non sanno come amare se stessi e non sanno come amare Dio. Allora ecco perché Dio ha dato 10 comandamenti per insegnarci il come dobbiamo amare. Notate bene, il primo comandamento dice non avere altro Dio all'infuori di me, vi ricordate? L'ebreo si limitava a dire questo o a capire questo, ma Dio dice con lo Spirito suo Santo a noi, hai messo Dio al primo posto o te stesso al posto suo? Questo è importante, ecco la differenza che è venuta a portare Dio quando si fa uomo e parla all'uomo. Io ti ho dato la legge, ma non ti limitare ad applicarla solo letteralmente, solo per apparire. Vivila dentro e cerca di capire lo scopo per cui io ti do questo comandamento. Secondo comandamento dice non ti incinocchiare davanti alle creature né alle loro immagini e sculture. E Gesù ci dice, stai adorando il Creatore oppure le creature al posto suo? Perché tante volte noi adoriamo di più nostra moglie o nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori. Terzo comandamento dice, non nominare il nome di Dio invano. Allora Gesù dice, stai santificando il mio nome? O lo stai nominando in vano, cioè stai predicando l'opposto di quello che io ho insegnato. Quarto, ricordati del giorno di sabato per santificarlo e per riposarti in esso. E Gesù dice, stai santificando il giorno di sabato oppure un altro giorno, facendo di testa tua. Questi sono i primi 4 comandamenti che ci insegnano il come amare Dio come diciamo come Dio vuole essere amato. Ci sono gli altri 6 comandamenti che ci insegnano ad amare il nostro prossimo come noi stessi. Quindi non solo come amare il nostro prossimo, ma per poter amare il nostro prossimo nel modo giusto, dobbiamo prima imparare ad amare noi nel modo giusto. Perché chi si droga non si ama, deve scoprire come amarsi, qual è il vero amore verso se stessi. Difatti nel quinto comandamento, cominciamo con il quinto comandamento, questi sei comandamenti che ci insegnano come amare il nostro prossimo. Dice: onora il padre e la madre. E Gesù dice: stai onorando i tuoi genitori o li stai facendo vergognare? Sesto comandamento: non uccidere. Gesù dice: stai odiando qualcuno o ti stai suicidando? Settimo: non commettere adulterio. E Gesù dice: sei fedele alle promesse, come quella che noi abbiamo fatto al battesimo, stai mantenendo la promessa battesimale, cioè io sì mi sono ravveduto e quindi credo di dover vivere la tua via. Quindi sei fedele alle promesse o la tua mente è piena di adulterio, non solo fisico ma anche spirituale, nei confronti di Dio e del coniuge. Ottavo: non rubare. E dice: sei un approfittatore occulto o un donatore allegro? Nono: non attestare il falso contro il tuo prossimo. Sei leale o metti in giro delle diffamazioni? Decimo: non concupire la moglie né alcuna cosa del tuo prossimo. E Gesù dice: sai essere contento di quello che hai oppure coltivi uno spirito pirata? Quindi questo è quello che non capivano, e che tanti ancora, pur vantandosi della legge di Dio, non capiscono. Ma Gesù, attraverso il suo spirito, ci fa capire questo, che dobbiamo guardare molto addentro la sua parola. La legge spirituale di Dio può essere messa in pratica soltanto con lo Spirito di Dio, con lo Spirito di Dio che noi otteniamo attraverso la fede in Cristo, il ravvedimento dei nostri peccati, il battesimo. E allora riceviamo lo Spirito Santo di Dio in dono. Questa è la grande grazia. Non è che ci spetta di diritto, ma Dio, nel vedere questa nostra attitudine di umiliazione, ci fa questo grande dono. Ma dopo averci fatto questo grande dono, si aspetta i frutti di questo dono, perché noi questo dono è come un vaso che, ricevendolo in dono, buttiamo nella spazzatura o lo mettiamo in un cassetto, in un armadio a prendere polvere, oppure lo mettiamo nel posto migliore della nostra casa o del nostro cuore. Allora qualsiasi opera buona scaturirà davvero da una motivazione puramente altruistica divina e ci metterà alla destra del re. E sappiamo quello che il re dirà in Matteo 25, dal versetto 34. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato separato fin dalla fondazione del mondo, che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Perché? Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui ammalato e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. Qui non sta parlando delle istituzioni benefattrici che fanno beneficenza con i soldi degli altri. Qui stiamo parlando della buona opera che Dio ci chiama a fare, a compiere a livello individuale. Non giustifica nemmeno invasione di poveri, di interi popoli, che diventerebbe per il popolo che l'accoglie qualcosa di insostenibile. Quindi sta parlando della bontà di Dio a livello individuale. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo fatto tutte queste cose? Sappiamo quello che Gesù, il re, risponderà a loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, lo avete fatto a me. E quando facciamo del bene, ovviamente, quello che fa la mano destra non deve sapere, non deve saperlo la mano sinistra. Non si deve mettere in mostra la Chiesa di Dio, non si mette in mostra la vera Chiesa di Dio. Fratelli e sorelle, in conclusione, questa è la vera Chiesa fondata da Cristo 2000 anni fa. Non so se noi ci siamo, speriamo, ce la mettiamo tutta, ce la stiamo mettendo tutta. Questa è la nostra visione, questo è il nostro destino, la nostra meta, che Cristo ci ha predestinata. Dice, io ve l'ho predestinata, ve l'ho creata, preparata, prima della fondazione del mondo, prima di creare voi. Io avevo questo in mente, vi ho creati per farvi arrivare a questa meta. Queste erano le credenze e le pratiche della Chiesa del primo secolo e lo sono ancora. Quindi, fratelli e sorelle, soprattutto voi che ci avete ascoltato presenti, ma anche voi collegati, ma anche per quelli che ci ascoltano per la prima volta, contattateci per constatare con i vostri occhi e riceverete realmente la grazia di Dio.